Oggi parliamo di... Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Roberto Sedda, vi porgo un cordiale ben ritrovati per parlare ancora una volta di libri in questo che è lo spazio settimanale dedicato alla radio a questo argomento. Mi consentirete di iniziare questa puntata con una piccola notazione, un piccolo aneddoto personale. Mia mamma racconta che quando ero abbastanza piccolino e la famiglia si predisponeva a guardare un film alla televisione ai bei tempi in cui c'era il canale unico, magari, e un'unica proposta culturale perciò per la famiglia la sera, allora io chiedevo, a proposito del film, per decidere se avevo voglia di vederlo oppure no: mamma, ma questo è un film d'amore o di morte? Evidentemente, insomma, da piccolo avevo questa idea, evidentemente un po' rudimentale, per la quale i generi narrativi si dividono in due macro categorie uniche: o l'amore o la morte. E probabilmente intendevo dire anche film che andavano a finire bene o film che andavano a finire male, ho l'impressione. Ma perché vi sto raccontando questo? Perché all'epoca non sapevo ancora, evidentemente, che c'è un genere letterario al cui vorrei dedicare questa puntata, in cui per eccellenza amore e morte si mescolano. E questo genere è quello che potremmo dire rappresentato dalla grande opera lirica. Allora, questa è una trasmissione in cui si parla di libri, non si parla di musica, ma l'opera, come sappiamo, è basata su dei testi che sono stati predisposti perché poi il musicista su quelli costruisca la sua magia, quella destinata poi realmente a affascinare il pubblico. Ma un'opera parte comunque da un libretto, e perciò stasera parliamo di libretti operistici, cercando soprattutto di concentrarci su questa dimensione, che poi è tipica dell'opera, di una commistione tutta basata su sentimenti, diciamo, estremi per alcuni aspetti, fra appunto amore e morte. Due dimensioni che noi altre volte nelle nostre puntate abbiamo definito come alternative, come opposte. Vi ricorderete per esempio che tutto il contrasto del Corsaro Nero, abbiamo detto, è giocato esattamente su questi due poli. Qui invece la dimensione non è giocata per contrasti, ma è giocata invece su una commistione per alcuni aspetti inestricabile. Naturalmente volevo anche sottolineare che quando parlo di libretti d'opera parliamo di un genere sterminato, una letteratura amplissima, per cui per alcuni aspetti mi rendo conto benissimo che dire facciamo una puntata sui libretti d'opera è come se dicessi che facciamo una puntata sul romanzo, per dire, o sulla poesia, cioè categorie sulle quali inevitabilmente si rischia di essere molto superficiali. D'altra parte, i libretti hanno probabilmente tutta una serie di caratteristiche comuni che ci permettono comunque di dire delle cose forse un po' generiche, però senza correre troppi rischi. Volevo anche dirvi che questo è un invito alla lettura, nel senso che anche rispetto ad altre puntate che abbiamo fatto mi sento oggi abbastanza tranquillo, nel senso che chi vuole può andare in libreria, trovare delle belle edizioni molto maneggevoli, anche economiche nel costo, ma complete, che consentono poi di gustarsi personalmente il piacere di ripercorrere quelle trame, quelle espressioni di cui noi stasera possiamo soltanto molto rapidamente accennare. Esiste in particolare un'edizione dei Meridiani Mondadori sui libretti d'opera italiani, in paperback a un costo piuttosto contenuto, esiste un'edizione della Newton Company tutta dedicata ai libretti verdiani, viceversa, ma soprattutto volevo segnalarvi due bei siti internet, per chi ha più familiarità, che sono veramente ricchissimi e che permettono di scoprire e ritrovare tante testi, anche magari meno noti. Uno si chiama librettidopera.it, è abbastanza facile da ritrovare, e l'altro Cantare l'opera. Sono anche delle realtà, in qualche modo, come posso dire, propedeutiche all'ascolto. Sappiamo bene che nell'opera qualche volta il testo è un problema per una certa parte del pubblico, perché, diciamo, non si capisce quello che dicono i cantanti. Scusate la banalità. Avere il libretto sotto mano consente quindi di gustare meglio l'ascolto. E a proposito di ascolto, è arrivato il momento della nostra pausa musicale, perciò vi propongo di ascoltare insieme Libiamo nei lieti calici, cantato niente poco ni meno che da Maria Callas, e poi noi ci ritroviamo ancora su queste frequenze.
Soffrite
o c'è anche questo
tremito che bravo non la passate però poco anch'io sarò
come bravo
questa era Maria Callas in una edizione che mi spiace non sono in grado di specificare della Traviata di Giuseppe Verdi, un ascolto quanto mai adatto all'argomento che stiamo affrontando qui su Radio Calaritana, che è quello dei libretti d'opera. Volevo anche farvi notare che parlando di libretti ci poniamo in diretta continuità da un punto di vista sia formale che contenutistico con una serie di puntate che abbiamo avuto nelle settimane scorse, in cui ci siamo concentrati su opere letterarie che in qualche modo traevano spunto, si ispiravano, erano la formalizzazione di narrazioni orali. Questo perché il libretto è un testo di grande dignità letteraria, cioè mi dispiace anche in fondo notare che tanti drammaturghi di grandissima qualità, non so, Lorenzo da Ponte, Arrigo Boito, fuori dell'Italia, Eugène Scribe, che scriverà la maggior parte dei libretti ottocenteschi, oppure, non so, Metastasio, ecco, sono dei grandi letterati la cui fama naturalmente è stata in qualche modo oscurata da quella dei grandissimi compositori per i quali loro hanno lavorato, i quali naturalmente hanno acquisito diciamo la prima posizione nell'attenzione del pubblico. Però sono testi, dicevo, di grandissima qualità letteraria, ma naturalmente sono testi strumentali, cioè sono testi fatti perché il compositore possa poi su quello tessere la propria musica. Quindi non sono testi nei quali sia importante, diciamo, una certa ispirazione originale. Lo scrittore pesca a piene mani da che cosa? Quella che è la cultura popolare dell'epoca, per cui magari riscrive opere letterarie già conosciute, oppure, non so, nel caso del Grand Opéra francese, rievoca episodi storici. Anche lì non lo fa con la cura dello storico, del filologo, del descrivere le cose accuratamente come si sono svolte. Prende quella che è un racconto popolare, che magari è stato fatto più e più volte, della vicenda, e lo mette in bei versi, perché i libretti sono, come da convenzione del teatro lirico, in versi, li mette in bei versi perché possano essere ben cantati, ma non è preoccupato di imprimere su quella vicenda una propria particolare interpretazione, diciamo, di carattere autoriale. Il motivo però per cui volevo fare questa puntata, e diciamo in continuità con le puntate precedenti, è un po' quello a cui accennavo con l'episodio, spero così anche un po' divertente, che vi ho raccontato all'inizio. Ed è il fatto che vi ricorderete che abbiamo iniziato questo ciclo di trasmissioni precedenti ormai 2 mesi fa, raccontandovi che nella letteratura rosa è considerato obbligatorio da autori ed editori di prevedere un lieto fine. Allora, alla fine della puntata mi piace proporre qualcosa che in realtà si pone in diretta opposizione con quel genere, perché in realtà invece nell'opera lirica spesso e volentieri, non è forse una convenzione obbligatoria perché in tutta l'opera ci sono anche opere buffe, opere che terminano positivamente con un lieto fine. Pensiamo alla Turandot, per esempio, però normalmente la tragedia abbonda e moltissime delle storie d'amore finiscono male. E questo è un difetto affatto. Tutti quanti non potremmo immaginarci una Tosca o una Madama Butterfly, o adesso mi vengono in mente altri da farvi come esempi, la Traviata, ecco, la Bohème, senza che il patetico, il doloroso non venga messo in scena. E qual è il motivo per cui possiamo dire che questo è un punto di forza del racconto? Forse Aristotele ci direbbe che è perché in questo modo l'opera ispira quella necessaria catarsi, quel tirar fuori i sentimenti, ma io credo che in realtà non sia soltanto questo bisogno, diciamo, educativo nei confronti del pubblico, ma sia il fatto che la vita, come noi la conosciamo, è fatta anche di dolori. È una cultura, un'arte che mai propone il dolore, come abbiamo detto nella letteratura rosa, è una cultura e un'arte in fondo mistificatoria. In questo senso l'opera, che pure è per eccellenza finzione, perché è costruita, immaginifica e così via, però raggiunge, credo, il suo più grande bersaglio veristico, al di là poi delle scene che metta in opera, scusate il gioco di parole, oppure no. Con questo io vi lascio, perché il nostro tempo si è concluso. Vi do appuntamento fra 7 giorni, nel quale affronteremo un bel romanzo inglese, Camera con vista. E naturalmente per me, come sempre, è stato un piacere essere qui in radio con voi. Vi auguro buone letture per la prossima settimana e noi ci sentiamo fra 7 giorni.